fuori corso dello sferoide prolato, amici di AJ McCarron, bentornati a Scusate il College Football, seconda puntata di questa settimana. Lunedì eravamo in diretta per presentarvi quello che è stato il National Championship. Stasera siamo qui invece per raccontarvi quello che è successo. Ovviamente sapete tutti che ha vinto LSU. Prima di iniziare a parlare però presentiamo i compagni di viaggio, che poi sono sempre gli stessi. Guido Semplici, ciao.
Ciao Andre, buonasera a tutti.
Fabio Moras.
Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti.
Mi piace perché quando Fabio risponde al primo ciao mi esplodono le orecchie. Poi ciao, 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 ciao a tutti, basta. Basta la voce, fantastico. Questa sera siamo solo noi tre, come al solito ormai vi sarete abituati. Oleg Bogdea, l'abbiamo disperso negli Stati Uniti. Ci ha seguito ieri al The Cutting Edge Show scrivendo un saluto dal Polo Nord. Immagino che a Chicago faccia leggermente freddo. Sì, vabbè, era intuibile. Anche se ho visto delle foto da New York, quindi il ragazzo sta viaggiando, si sta divertendo in questi suoi primi giorni negli Stati Uniti. Va bene, non cazzeggiamo più di tanto perché vogliamo fare una puntata abbastanza veloce, una ventina di minuti per chiacchierare di quanto è accaduto. Guido, tu già ieri ci hai un po' raccontato The Cutting Edge Show e proprio da te voglio ripartire. Impressioni sul National Championship?
Ma sì, è stata secondo me una partita splendida, giocata da due squadre che sicuramente alla fine di tutti i discorsi possiamo dire fossero proprio le migliori due, forse con Ohio State un 2 bis, ma insomma il livello era molto alto. Inizialmente Clemson sembrava aver messo in difficoltà LSU, poi dopo lentamente rispetto agli standard dell'attacco di Joe Brady e Joe Burrow, LSU ha preso un po' di fiducia, ha preso le misure sulla difesa di Venables, e da lì in realtà poi dopo non è che ci sia stata tutta questa grossa resistenza di Clemson, anche se poi dopo un po' nel terzo quarto sembrava avessero un po' riaperto la partita, ma ogni colpo di Clemson rispondeva a un colpo di LSU, fino a che proprio i Tigers di Dabo Swinney hanno completamente mollato. Sarebbe facile condannare un po' la prestazione della difesa di Clemson. Secondo me invece è stata un'ottima prestazione. Addirittura ho visto che sulla ripresa ESPN che faceva con in studio quattro head coach di Division 1, che erano Derek Mason, Gary Patterson, Mike Gundy e Jeff Hafley, tutte e quattro erano d'accordo sul fatto che Venables stesse chiamando una difesa eccezionale. Così è stata, soltanto che appunto avevano di fronte il miglior attacco del college football, probabilmente il miglior attacco almeno statisticamente di sempre, e il miglior quarterback di questa stagione, e probabilmente statisticamente il miglior quarterback di sempre.
Fabietto?
Sì, analisi perfetta. Diciamo hanno.
Chiudiamo qui. Buona, ragazzi, è stato bello. Buonasera. Buonanotte.
Oh, si può mai contraddire Guido? Che
sempre... Esatto, sia mai. Solo su Miami.
No, poi... dovete contraddirmi.
Solo su Miami gli possiamo dire qualcosa.
Allora, diciamo che... Io ho già abbastanza a che dire. Lo schifo.
Fabio, vai.
Sì, l'unica speranza che avevamo dato a Clemson di fatto era quella che fossero più, diciamo, abituate a giocare queste partite, che fossero, soffrissero meno la tensione, che Trevor Lawrence avesse già vinto l'anno scorso, quindi diciamo per lui era già abituato a giocare a questo livello, non era la partita della vita, nel senso che aveva già comunque vinto, e quindi insomma, quando fai l'abitudine a vincere, diciamo, è più facile. E infatti secondo me all'inizio ho creduto che LSU fosse un po' tesa, non solo in attacco. Ottima la difesa di Clemson, che li hanno bloccati nei primi due drive, da due three and out di fila che non era mai successo a LSU, e sono riusciti a segnare anche forse troppo poco Clemson all'inizio per non dico lo stradominio, però erano abbastanza, secondo me, superiori nel primo quarto, sono stati superiori a LSU più di quello che alla fine ha detto il punteggio. E più volte si sono fermati sulle, due volte mi pare si sono fermati sulle 40-45 senza tentare il quarto down, che magari, insomma, è proprio questo, praticamente fermarsi al limite della zona punti praticamente, e quindi non sono riusciti a segnare e non sono riusciti ad aprire un po' di più la forbice che magari avrebbe potuto prolungare un po' la partita. E poi, diciamo, Barro e l'attacco di LSU, quando si è scrollata di dosso l'emozione, si è scrollata di dosso anche, insomma, forse si è abituata, ha preso le misure della difesa di Clemson, poi è stata l'attacco di LSU che abbiamo conosciuto e che abbiamo visto tutto l'anno. E diciamo che alla fine, nel secondo tempo, hanno segnato anche meno di quello che avrebbero potuto, secondo me, a parte l'ultimo possesso, che ok, hanno dimostrato di fare anche con le corse quello che volevano, cioè, sì, dopo non c'è stata tanta partita, ecco, nel secondo tempo, escluso appunto il primo drive di Clemson, che sembrava aver ridato speranza ai Tigers, poi, diciamo, LSU ha vinto abbastanza facile.
Io mi ripeterò rispetto a quanto detto ieri sera, Guido, quindi se vuoi puoi tranquillamente mutarmi per 30 secondi. No, secondo me Clemson ha fatto quello che doveva fare, ovvero cercare di mettere pressione almeno all'inizio della partita, c'è riuscita andando in vantaggio, poi come ha detto anche bene, come avete detto bene tutti e due, come ha detto adesso bene Fabio 10 secondi fa, una volta che LSU si è scrollato di dosso un po' l'emozione, ha dimostrato semplicemente di essere la squadra più forte. Io nel preview avevo detto che mi aspettavo che alla fine Clemson riuscisse a prevalere, nella realtà vi potrei postare una ventina di chat in cui ero abbastanza sicuro che LSU avrebbe vinto, però mi piaceva provare a scommettere su quelli che per una volta non lo erano da un bel po', erano gli underdog. Poi non è vero, non erano da un bel po', lo erano anche nella finale dell'anno scorso, ma l'anno scorso hanno fatto una partita incredibile, hanno trovato un Alabama diversa da quelle che avevamo ammirato in stagioni precedenti. Poi insomma c'era stata la super partita di Trevor Lawrence, che forse in questa finale è un po' mancato, non ha giocato male, però non è riuscito a ripetere il miracolo della scorsa stagione, mettiamola così. Ha vinto la squadra più forte. Guido, leggevo adesso, perché tanto che vi ascoltavo, ho letto adesso un tuo tweet, futuro a breve di LSU, come lo vedi?
Ma bene, ma non benissimo, nel senso che è notizia freschissima di ora che Dave Aranda, ovvero il defensive coordinator, abbia accettato il posto da capo allenatore a Baylor e si aggiunge alla lista di allenatori e giocatori che in questi, insomma, alla fine, come conseguenza della vittoria del titolo, hanno deciso di lasciare LSU. Chiaramente tutti per altri lidi migliori, tra cui Joe Brady, che diventerà l'offensive coordinator a Carolina, dei Panthers, e diversi junior che appunto si sono dichiarati per il draft NFL. Quindi sarà sicuramente interessante, proprio alla luce di queste notizie, vedere come LSU saprà tenere botta e rimanere ad un alto livello, cosa che non credo sia in dubbio, chiaramente magari un po' meno brillantemente rispetto alla stagione appena finita, e ci mancherebbe altro, nel senso.
Fabio, ieri con Guido si chiacchierava della prossima stagione di Trevor Lawrence, comunque nell'anno da freshman ha vinto il titolo e ha dimostrato di essere praticamente già pronto per l'NFL. Quest'anno, almeno inizialmente, qualcuno lo aveva criticato, però poi sostanzialmente ha perso solo l'ultima partita dell'anno. È vero, magari non ha giocato, ripeto, la finale della vita, ma non ha giocato una brutta prestazione. Comunque, semplicemente ha vinto la squadra più forte, LSU, che è stata capace in qualche modo non solo di limitare lui, ma di limitare l'attacco di Clemson e di mettere in difficoltà quella che era la difesa più forte della nazione. L'ho visto parecchio incazzato, mi sto riferendo a Trevor Lawrence, alla fine della partita, nel senso che comunque la delusione da parte sua era tanto. Cosa ti aspetti per quello che sarà l'ultimo anno di Trevor Lawrence al college, dando per scontato che poi dopo la sua stagione da junior si dichiarerà al draft NFL e verrà scelto la prima assoluta?
Sì, quello sarà abbastanza scontato. Beh, mi aspetto un'altra grandissima stagione, non penso che Clemson avrà neanche l'anno prossimo, Miami permettendo, ma non credo, onestamente.
Madonna mia.
Florida State di Michael Norvell, però insomma veramente sono tutte le
lì situazioni lì hanno sbagliato a non prendere Deion Sanders, io non mai di ripeterlo.
No, per favore.
La SEC sono tutte, diciamo, solo squadre che si stanno rifondando, squadre un po' in declino o comunque situazioni non facili, diciamo, e quindi non penso che avrà grosse difficoltà a stravincere la SEC anche l'anno prossimo. Quindi altra stagione magari in sordina, un po' come quest'anno, nel senso che è stato criticato Trevor Lawrence perché nelle prime partite probabilmente concentrazione c'era, sì e no, e tanto le avrebbero vinto lo stesso, e quindi dopo le grosse critiche che ha ricevuto in quella fatidica partita con Louisville, in cui ha lanciato due intercetti, e la sua stagione è svoltata e ha praticamente dominato ogni partita, e tranne l'ultima, in cui però secondo me nell'ultima, sì, lunedì, non ha giocato una brutta partita, anzi no. Diciamo è indecoroso il confronto purtroppo con per lui con Joe Burrow, ha sofferto,
sì, poi
questo.
Quel fumble è un po' la pietra sulla, il chiodi sulla barra, diciamo,
sì. Però fino al primo lì. Tempo è stato, sì. Esatto, nel primo tempo è sembrato completamente in controllo, quasi anche spavaldo, diciamo, completamente in controllo dei suoi mezzi e del suo attacco, sembrava più maturo di Barro, ecco, per la prima metà di gioco. Magari
ha fatto un paio di lanci clamorosi, secondo me. Uno anche quello che gli hanno annullato il touchdown per offensive pass interference, è una roba strepitosa. Sì, no, io credo che quando giochi contro la squadra più forte succede di perdere. È così. L'anno scorso si pensava che Alabama fosse superiore, probabilmente infatti non lo era. Lui gioca una partita clamorosa, tutta Clemson gioca una partita clamorosa, e riuscirono a non a vincere ma a stravincere rullando completamente Alabama. Quest'anno ha giocato una bella partita, però dall'altra parte c'era una squadra che attacco, difesa e special team gli era probabilmente superiore. Visto che abbiamo parlato di Trevor Lawrence e del suo futuro a breve a Clemson e poi nei professionisti, volevo invece chiedere a Guido un parere sui tre ricevitori di LSU, di cui abbiamo sempre accennato ma magari non abbiamo mai approfondito. Due sono sophomore, uno è junior, adesso io non so se chi è Jefferson il junior,
sì, Jefferson, okay. Jefferson, Justin, sì. Jefferson è il junior che si è dichiarato, è uno di quei giocatori che si è dichiarato per il draft NFL, quindi non so ora oggettivamente, io penso che sia di tutti di questi tre, forse di talento quello un po' che ne ha un po' meno sicuramente, però è stato un leader e ha fatto le giocate importantissime tutto l'anno, quindi non mi stupirei di vederlo in alto, non so quanto in alto. Gli altri due secondo me hanno molto più upside già ora. A me personalmente Ja'Marr Chase è fortissimo, perché comunque ha dimostrato di essere forte e di essere soprattutto il target più continuo e il migliore per Joe Burrow.
Però
in ottica, e solamente in ottica NFL, secondo me il terzo, Terrace Marshall, che secondo me lui è in ottica NFL, è quello con il potenziale più alto. È stato un po' infortunato quest'anno, per questo le statistiche non saltano all'occhio come quelle degli altri due, però secondo me a livello di futuribilità potrebbe essere il migliore dei tre, premesso appunto, ripeto, che stiamo parlando di tre giocatori veramente allucinanti.
Fabio?
Sì, sì, no, senz'altro. Anch'io sono d'accordo su Terrace Marshall. Tra l'altro ha giocato una gran partita lunedì, come tutti, però magari è quello di cui si è parlato meno, appunto per il suo infortunio che gli ha fatto, diciamo, registrare cifre inferiori agli altri. E spesso si è parlato di Justin Jefferson per la sua storia, per il fatto che fosse un due stelle e adesso è diventato leader
di questo stelle, vabbè, possiamo, bisogna rivedere come si valutano.
Sì, penso che potrebbe essere, adesso non so lo storico dei due stelle in NFL, però potrebbe essere il due stelle scelto più in alto di sempre, non so se
Ed Reed, Ed Reed era due stelle,
ma davvero?
Sì,
mamma mia,
yes.
Va bene, non hanno scelto Antonio Gates al draft, ragazzi, va bene, ne parlavamo ieri sera, quindi non so quante stelle avesse Antonio Gates, però questo è andato un draft, quindi tutto può essere, insomma, poi sì, un altro giocatore, cioè, di cui scusami Fabio, no, chiudi,
no. Justin Jefferson avevo chiuso, no, è che era interessante il fatto che il legame tra gli allenatori di LSU e Baylor, perché Dave Aranda quindi diventa nuovo allenatore di Baylor e invece Joe Brady va praticamente ad affiancare l'ex allenatore di Baylor a Carolina. Vabbè,
tutto vero, coincidenze. No, vi volevo chiedere invece qualcosa, non abbiamo mai parlato di lui, un giocatore che National Championship ma anche in semifinale ha fatto chiacchierare di sé, ovvero Thaddeus Moss, il figlio del grande Randy. Ha opinioni sparse, che giocatore vi sembra? Cos'è, anche lui è un junior adesso, io quest'anno
mi pare di sì, sia un junior.
Uno dei due junior che ancora non si è dichiarato per il draft.
Ecco, lui ancora non si è dichiarato, ok.
Lui è
che giocatore vi pare che secondo voi potrebbe tornare o invece tentare la carta NFL e eventualmente che ruolo può avere all'interno di un roster professionistico?
Ma onestamente io l'ho visto bene, però il punto su un tight end di college e soprattutto un tight end di college in quel tipo di attacco lì, per giocare nella NFL sicuramente verrà messa sotto la lente di ingrandimento la sua capacità di bloccare, essere sì, efficace anche e dare una mano sulle corse. In realtà in questo attacco di LSU ha funzionato soprattutto da come tutti i tight end in questi attacchi spread offense e raid e via dicendo, funziona un po' più quasi da receiver aggiunto più che da vero tight end, quindi bisognerà vedere anche questo fatto qui. Sicuramente il talento, anche solo per un fatto di DNA
dici ce l'ha
sì, non gli manca.
Kingsbury potrebbe farci un pensierino per la sua Arizona. A proposito di attacchi, no, sì, perché hai detto Air Raid, è il primo, pensando all'NFL è il primo nome che mi è venuto in mente, ma magari poi ci sono altri attacchi che potrebbero giovare di un giocatore come lui.
Carolina, Joe Brady, non so come sono messi i Panthers,
Olson credo che abbiano 122 anni e
Greg Olson si dovrebbe ritirare, cioè, ecco, almeno questo
meglio per i Panthers. No, non è vero, gran giocatore Greg Olson. no, è vero, no, dai, adesso non parliamo male, ci si gioca nell'NFL. Fabio, la tua impressione sul ragazzo?
Sì, beh, ha fatto una lunedì, l'unica cosa secondo me a cui devono stare attenti gli scout NFL è, come, facendo un paragone col calcio, come quando si vanno a prendere i giocatori dell'Atalanta come Gasperini, che sono benissimo, cioè, e che dopo vengono presi da altre squadre e falliscono. Cioè, nell'attacco quest'anno di LSU non dico che avrebbe girato bene chiunque, però cioè, le cifre e le prestazioni dei giocatori sono un po' drogate, diciamo, da un attacco che girava a meraviglia. E comunque Thaddeus Moss ha un grande potenziale, l'ha dimostrato anche lunedì nel palcoscenico, diciamo, più importante del college football, e uno dei palcoscenici più importanti del football. E sì, non lo so se si dichiarerà, è chiaro che adesso, diciamo, gli altri 8 junior su 10 che ho letto tra i titolari, diciamo, che si sono dichiarati, hanno, diciamo,
quindi
cavalcato l'onda.
Quindi anche i Lair?
Mi pare sì. Jefferson, Delpit, Chesson.
Delpit, ragazzi, è un bel giocatore.
Delpit è un gran giocatore, sì. Mi pare solo Jacoby Stevens, che però non lo so, però sembrava orientato anche lui. Avevo letto che in teoria si dichiarava anche lui, però non l'ha ancora fatto ufficialmente. E Thaddeus Moss invece ancora non ci sono notizie di lui. Non lo so se si dichiarerà, però diciamo che è chiaro, dopo una stagione così probabilmente è conveniente a tutti i giocatori dell'attacco di LSU.
Bravo, bravo.
l'anno prossimo probabilmente faranno una stagione magari ottima, però comunque sarà al 99% sarà inferiore a quella di quest'anno, e quindi è probabile che al draft vadano, cioè andranno più bassi, ecco,
come farla come quella di quest'anno è veramente difficile, ma per qualsiasi squadra, cioè abbiamo assistito a uno show incredibile da parte dell'Ateneo della Louisiana, perché insomma i Tigers viola e gialli, perché qua bisogna, quando parliamo adesso bisogna iniziare a mettere i colori, hanno fatto qualcosa di credo irripetibile per qualità e quantità, mettiamola così. Andiamo anche dall'altra parte, così chiudiamo questa puntata dicendo anche ancora qualcosa di Clemson. Cioè, vabbè, Etienne, Justin Ross, Higgins, qualcuno della difesa. Chi c'è di questi che si presenterà al prossimo draft? E secondo voi quali sono comunque i giocatori, magari anche in prospettiva, più interessanti?
Ma c'è stato meno movimento, anche se ho visto T. Higgins si è dichiarato. Okay, e è un bel wide receiver, onestamente, sì. Secondo me, da primo giro al peggio secondo, insomma è un bel giocatore.
Sai cosa, io penso che guarda, si verrà al primo giro ne vedremo veramente pochi, sempre meno più si andrà avanti, per un discorso che abbiamo fatto non mi ricordo in quale sede, sul fatto che ormai i general manager hanno capito che andare troppo forti su wide receiver, cioè troppo forti significa al primo giro, non è mai conveniente, trovi tanto e peschi bene anche quando magari aspetti, e l'anno scorso non è stato un po' l'esemplificazione, guardate dove è finito DK Metcalf. È vero che AJ Brown è andato al primo giro, però AJ Brown e Hollywood Brown sono stati gli unici due al primo giro, no, anche Anquil Harry forse, no, non forse,
sì.
Vediamo il forse.
Sì.
Ecco, un tempo si vedevano
32, quant'era la scelta?
Sì, 32. Un tempo si vedevano i Sammy Watkins alla 5, non più tardi di 4-5 anni fa. Credo che questo sia praticamente irripetibile. Però sì, sono giocatori che verranno scelti, diciamo, nei primi tre round.
Ma sì, sì. Parlavo di primo giro come livello di talento.
Sì.
Più giocatori.
Justin Ross è solo sophomore.
Justin Ross, esatto. Infatti Justin Ross è un sophomore e fa paura, perché l'anno scorso ha dominato la finale contro Alabama. Comunque, per velocizzare, il giocatore secondo me più impressionante, veramente.
Sì, scusa Guido che mi sono un attimo perso, dicevi?
No, dicevo, secondo me il giocatore più impressionante che si merita di una chiamata, io esagero a dire nelle prime 10, forse no, perché è veramente impressionante, è Isaiah Simmons, che sarebbe linebacker slash safety, insomma un po' il tutto fare della difesa di Venables, che secondo me è veramente un giocatore impressionante, sia per qualità tecniche che atletiche, e lo vedremo alla combine sicuramente, cioè quello che mi ha impressionato più di tutti nella difesa di Clemson e nella squadra dopo Trevor Lawrence.
Fabietto, hai qualcosa da aggiungere?
Sicuramente è il più pronto, Isaiah Simmons, ha fatto una gran partita lunedì anche l'altro linebacker che è James Skalski, di cui si parla abbastanza poco, però ha fatto un'ottima prestazione, poi è uscito anche per infortunio. Comunque sì, di Clemson, diciamo, visto che la stagione di Clemson non è stata ai livelli di quella di LSU, magari si dichiarano e si dichiareranno in meno, perché comunque fare un altro anno a Clemson non per forza vuol dire calare, diciamo, nella scelta del draft del prossimo anno, ecco. Visto che comunque Trevor Lawrence resterà, visto che Clemson comunque continuerà ad essere una grandissima squadra e probabilmente sarà ai playoff anche l'anno prossimo.
Allora, da settimana prossima, perché noi non ci fermiamo, iniziamo a parlare della prossima stagione perché vi racconteremo un po' come si stanno muovendo i vari atenei, insomma vi terremo compagnia ancora per qualche settimana prima poi di prenderci il meritato riposo e di chiudere la terza stagione di Scusate il College Football. Per questa sera direi che è tutto, volevamo giusto fare una piccola analisi su quello che abbiamo visto tra lunedì e martedì notte, e poi appunto raccontarvi di alcuni dei protagonisti di quello che potrebbe essere il loro prossimo futuro in NFL. Prima di salutare, ovviamente, devo ringraziare i miei compagni di viaggio. Guido Semplici, un abbraccio, grazie mille.
Ciao Andre, grazie a te e buonasera a tutti ascoltatori.
Fabietto, un abbraccio anche a te, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto.
Ok, per questa, Fabio, puntata numero, perché non l'ho detto all'inizio, perché non 20, lo so, 23?
22,
mi pare 22. 22, vabbè, o 22 o 23, prendete la parola. Discutete il college football, è tutto, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao!